ai calcoli e a un rene, sicché è ricoverata all'ospedale. Naturalmente Emanuele e Natalie si sono trasferiti a casa nostra e tutti i giorni l'abbiamo, sicché ho il modo di vederla quando dorme, quando è lì che gioca, quando è lì che ride, quando è lì che mangia, quando piange. È un ritornare a quando c'erano Emanuele e Priscilla piccoli, no? E stavo pensando, cosa gli racconterò io? O cosa gli dirò io a loro, a lei, quando sarà il tempo della, che crescerà, delle cose che Dio ha fatto. Nel Salmo 78 dice: ascolta, popolo mio, il mio insegnamento, porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi. Quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha operato. Egli stabilì una testimonianza a Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai suoi padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Queste le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Questa è una lettera, qualcosa che è stata scritta, una lettera, è stata scritta tanti anni fa, e io credo che chi l'ha scritta pensava a oggi, a noi. Cosa racconterete ai vostri figli? Cosa racconterete ai vostri nipoti? Cosa direte alle persone che ancora non conoscono Gesù? Se vi facessero un'intervista o vi venissero a chiedere le domande, cosa raccontereste? E io qui stamattina come no? Eh sì, perché fate conto che non è che lo raccontate a me.
Va Marcello, io lo accetto.
Non è che lo raccontate a me, ma lo raccontate alla generazione futura, agli adolescenti. Che cose meravigliose ha fatto Dio nella vostra vita. Qui c'è scritto che racconteremo la potenza, racconteremo le benedizioni, racconteremo le cose meravigliose che Cristo ha fatto nella vostra vita. E se voi vi trovate davanti a delle persone e dovete raccontare che cosa ha fatto Dio nella vostra vita, cosa racconterete? Ora lascio la parola a voi per poi continuare il messaggio. Ne prendo uno perché stamattina doveva dare una testimonianza. Intanto per cominciare, doveva dare una testimonianza. Però l'ho detto, non la raccontare adesso, me la racconti durante il messaggio, perché così me lo completi. Me l'aveva detto Gianluca prima. E ho preso subito la palla al balzo. Salvatore, vieni. Preparatevi che voglio perlomeno un'altra persona. Vieni, vieni. Vuoi il microfono o stai lì?
Ok, no. Buongiorno. Allora, scusate l'emozione, ma non sono abituato a parlare con il microfono. Niente, io in questa comunità mi sento inutile. A volte osservo, no? Edmund, che col suo sorriso ci accoglie tutte le domeniche, le sorelle che sono anziane ma le colonne portanti della chiesa, il fratello che si occupa del giardino, i musicisti, le sorelle con una voce meravigliosa, gli anziani, i pastori che portano avanti. E io che cosa sono? Oh. Ma agli occhi di Dio non mi sembra di essere inutile, perché c'è qualcuno che si sente inutile agli occhi di Dio? No, vero. Io vi voglio raccontare una storia molto, perché i sermoni sono belli, però tanti sermoni entrano, escono. Però le cose più pratiche, le cose di tutti i giorni, secondo me, se è Dio che parla, rimangono. Io vi vorrei invitare a condividere con me questa esperienza. E vi vorrei invitare ad osservare con attenzione questa fotografia. Passatevela magari dietro in modo che anche gli altri possano vederla. Non so se l'altra volta avevo detto la mia passione per i bonsai, non so se qualcuno... Io ho il mio angolino dove tengo le mie piante e le osservo, perché le piante, se vengono curate, crescono. Non è vero che la lasci lì e la pianta rimane lì, no, giorno dopo giorno lo vedi, però va curata, va amata, va controllata di continuo. Mi è successo questa cosa, ero con mio figlio Alessio, siccome, premetto, ho lavorato per diversi anni in un'agraria e conosco quasi tutti i vivaisti di Pistoia, e a volte vado a trovarti, prendiamo un caffè, facciamo due chiacchiere e la domanda mia solita è questa: avete qualche scarto da buttare che non vi serve? Qualcuno me le regala, qualcuno gli do qualche euro. Mi è successo un mesetto fa andare in un vivaio dal Barelli, che tu conosci, da Riccardo, e a volte si dice proprio le cose contro la nostra volontà. Io a casa, non come bonsai, ma come piante, ho tantissimi agrumi. Quindi di fare un bonsai di agrumi proprio non mi interessa. Vedo i fiori, addirittura faccio anche il limoncello. Ricordami che la prossima agave portiamo delle bottiglie. E di fare dei bonsai di agrumi proprio no. Quella mattina ero con mio figlio, fermati da Riccardo. Vabbè, lui fa tutti gli agrumi. Non so perché mi sono fermato lì. Mi fermo, lo saluto, ciao, come va, come non va, ok. E gli dico: Riccardo, ma c'hai qualcosa, da qualche scarto? Mi disse: guarda, in quel cestone laggiù è tutta roba che va sul fuoco. Prendi tutto quello che tu vuoi, perché tanto va bruciata. Va bene. Mi avvio verso il cestone e vedevo delle piante mezze secche, come quelle che avete visto nelle fotografie, piante che vanno buttate, tutte queste piante che mi disse: prendi tutte quelle che vuoi. Nel frattempo, e c'erano delle piante fra queste che si prestavano più di altre a diventare un bonsai, sempre che fossero vissute, ne vedo una in mezzo alle altre, tant'è vero che mio figlio mi fa: babbo, ma che cosa fai? Scanso quelle piante e ne prendo una in particolare. La prendo in particolare, la osservo, quella pianta è quella che avete visto voi, piena di fumaggine, ragno rosso, cocciniglia, i pidocchi, le aveva tutte, anche perché, stando insieme alle altre piante, tutte malate, si trasmettono le malattie fra di loro. Allora che ho fatto? L'ho presa, questa pianta, e l'ho portata a casa. La prima cosa da fare era di curarla. L'ho cambiato il vaso, perché era un vaso nero, di quelli da vivaio. Gli ho cambiato il vaso, l'ho curata, l'ho vista già diversa, ma molto, molto, piano piano, piano piano, piano piano. Adesso si deve dare una forma a questa pianta, perché era tutta affogata dalla gramigna, dal male, no? Che aveva mangiato il terreno, quel poco terreno che era rimasto, che la pianta si nutriva, le malattie, le foglie secche, la gramigna, che il male, il mondo, no? Che ci siamo in mezzo a questo mondo che ci offre tutte, però qualcuno ci ha preso, ci ha amato, come ho fatto io con questa pianta. Pregavo, Monica, per favore, se mi puoi portare... Si trattava di dare una forma a questa pianta. Siccome ha tante spine lunghe, qual è il mio pensiero? Secondo voi, quale forma avrei potuto dare a questa pianta piena di spine? Qual è la cosa che vi fa pensare alle spine? Alla croce. E quindi, vedete, ci sono delle spine che arrivano a 3-4 centimetri, sono molto, sono molto appuntite. Allora il mio pensiero è stato: la croce di Cristo, quanto avrà patito il nostro Signore? E vi assicuro che nel deserto i rovi con cui hanno fatto la croce erano molto più lunghe di queste. A essere messa, io a volte ci ho impiegato una mezza giornata piena, ho impiegato per fare quella forma. E sentivo male, perché nonostante andassi lì con cura, ma mi facevo male. Perché a volte sbaratamente, eppure andavo con calma. E io pensavo: ma Gesù, quanto ha patito avendogli messo questa croce? Poi si trattava di fare una struttura. La struttura. Perché gli dovevo dare una forma. Però come si dà la forma? Siccome nella foto avete visto c'era un braccio, un ramo più lungo, un ramo più corto, non potevo mettere rami più lunghi e più robusti insieme, se no da una parte avevo uno spessore di 4-5 centimetri e da una parte avevo due rametti esili, giusto? Allora ho dovuto prendere un braccio, il nostro braccio, del fratello più forte, che abbraccia il fratello più debole, perché legandoli insieme si possono saldare insieme e andare avanti e crescere tutte la stessa. Ma la struttura di questa pianta, la vera struttura è la Chiesa. Questa è la struttura. Tutti i rami sono attaccati alla Chiesa. Questa è la Chiesa. Ogni ramo che è lì è collegato uno con l'altro. Certo, verrà su questa pianta, ci verrà il sole, la grandine, ci verrà il gelo, il sole cocente, tutto verrà. Però se le radici sono salde, la pianta è sana, non ci saranno problemi. È come la Chiesa, qualche ramo si può anche staccare, però arriveranno nuovi rami, arriveranno nuove generazioni, arriveranno nuove cose per questa pianta. Questa pianta che era stata buttata via, questa ha un valore commerciale molto, molto alto. Questa si chiama, ve lo dico come è scritto, Fincher Lime, è chiamato il caviale degli agrumi. Può arrivare al suo valore a 250 euro il chilogrammo. Lo trovate su Google, andate pure, scrivete Fincher Lime e vedete il valore di questa pianta. È il valore che noi abbiamo agli occhi di Cristo. Noi siamo delle persone molto fortunate perché fra tante piante siamo stati scelti e abbiamo avuto la possibilità di abbracciarci tutti insieme per formare quella pianta. E quella pianta, grazie alla cura, ha già cominciato a avere dei piccoli frutti. Vediamo un po', ce ne sono, ecco, vediamo un attimo, li vedete da qualche parte, ce ne sono tre per adesso, ora il primo che vedo, eccolo qua, vedete questo? Questo qua, toccate questo qua, sì, questo è piccolino, no, questo qua verde, vedi? Hai visto? Ecco, ha già cominciato, qua ce n'è un altro, ha già cominciato a dare i suoi frutti. Da una pianta secca abbiamo una pianta di un grande valore. E io volevo far assaggiare. Chi è che si offre? Ti offri te, Giando? Tagliala, prendi, mangiala. Così, bugiardo lui, bugiardo io, io siccome l'ho assaggiato. Ha visto quando ci si lava i denti, si sta quell'oretta con la bocca fresca? Questo ti lascia la bocca una giornata intera, perché è fatto come il caviale. Questa pianta abbandonata, questa pianta malata, questa pianta da buttare nel fuoco, è stata una pianta curata. Vedi, si può vedere, è come il caviale. Perché è chiamato il caviale degli agrumi, perché mangiala pure, mangiala pure. Finiscila tutta a te. È veramente, veramente.
No, ma non puoi mangiare l'oggetto del banco.
Perché io non curo quello.
Sì, no, tutta a te così.
Esatto. Ha un buon sapore. Quindi, se noi stiamo tutti insieme, ecco perché ho detto, chi è che si sente inutile? Non nessuno è inutile qua. A cominciare da Edmund, come dicevo, a tutti quelli che si prendono cura, la sorella che con tutte le disgrazie che ha col figlio incoraggia gli altri. Tutti quanti fanno parte di questa. E se noi stiamo sempre uniti, come quella pianta, niente può succedere, perché adesso quella pianta è curata, quella pianta ha già cominciato a dare i suoi frutti, niente la potrà scalfire, però va curata, gli va dato il pane che deve essere la nostra Bibbia, la nostra conoscenza, la nostra fede, affinché le radici siano sempre fresche, non si infatacchino con la terra, devono essere sempre areate, devono essere sempre portate avanti e questo fa sì che la pianta, come la nostra Chiesa, nessuno si può tirare indietro, ognuno deve fare la sua parte affinché tutte le avversità che possono succedere ci saranno, perché il fratello magari hai visto quello ha fatto, ma la sorella di là, ma ci sono queste, tanto è così, però se siamo tutti uniti ci saranno i frutti e il profumo di questa pianta. Gli esperti dicono che l'olfatto può arrivare a 120 metri, per le zagare di questo, e le api a 2 chilometri riescono a sentire. Così come noi quando usciamo dobbiamo dare l'esperienza. Io vi racconto una cosa velocissima. Quando guidavo il bus, ho fatto per 25 anni l'autista, avevo una signora che io la vedevo sempre sorridente e tutte le volte mi chiedevo, ma a questa non gli girano mai, ma come fa a ridere se, buongiorno autista, buongiorno. Una volta dissi, io glielo devo chiedere, era una settimana che facevo sempre, dissi, signora, ma lei sta bene? Dice, sì, perché me lo chiede? Perché la vedo sempre sorridere. Mi rimase, cioè mi disse, mi vede sorridere perché io ho Gesù nel cuore. Io poi rimasi senza parole, non so che chiesa frequentava, però era sempre, quindi la gente quando vedranno che il profumo esce, sarà la gente stessa a dire, ma che cosa è successo? Questa era la mia esperienza, vi ringrazio per l'ascolto.
Allora, c'è qualcun altro? Sembra qualcosa di normale, no? Però tante volte noi queste cose qua ce le scordiamo. Ora io ho parlato della piccola, ma potrei parlare di lei, potrei parlare a lui. Naturalmente a varie persone si dovrà parlare secondo l'opportunità, secondo l'età che andiamo ad affrontare e abbiamo davanti, perché naturalmente una panoramica così, come ha detto Salvatore, è una panoramica che va per un pubblico un po' più grande, ma per bambini così la posso mettere come storia, una storiella, la posso raccontare. E queste cose qui cosa devono far capire a ognuno di noi? Che noi abbiamo un potenziale dentro di noi che va al di là delle nostre aspettative, va al di là di quello che noi crediamo che il mondo ci fa credere, che non siamo esseri inutili, che non possiamo divertirci, che non possiamo fare questo, non possiamo fare altro. No, noi siamo figli di re. Noi abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro personale salvatore perché noi abbiamo creduto a ciò che Lui ha fatto sulla croce. E noi abbiamo creduto che il sangue che Lui ha versato per ognuno di noi ci ha purificato, ci ha liberato, ci ha salvato. è qualcosa che la gente non conosce, i bambini, gli adolescenti, i giovani non lo ascoltano perché sono attirati dalle cose che il mondo gli propone ogni giorno. Ogni giorno il mondo propone delle cose, delle situazioni molto, molto brutte. Ma noi, come Chiesa, come ha detto Salvatore, abbiamo un potenziale dentro, abbiamo una lettera nelle nostre mani che ci è stata data dallo Spirito Santo affinché noi possiamo parlare alla gente con semplicità. Con semplicità. E vi posso dire anche una storia, ve la racconto veloce, la sapete di già, Paolo e Sila, in Atti 16, quando erano in viaggio, si presentò davanti a loro una donna che aveva della veggenza, diciamo, no? E loro la liberarono. E che cosa è successo? È successo che i padroni di questa donna, visto quello che era successo a lei, non avendo più il ricavo da quelle cose che lei indovinava, ha fatto sì che Paolo e Sila fossero arrestati. Ma arrestati in un modo atroce, presi, portati in prigione, picchiati, trattati male, messi in fondo a una prigione, legati con dei ceppi, e questi ceppi non gli permetteva loro di stare nemmeno in piedi. Ma a loro non gli interessava niente. Perché non gli interessava niente? Perché loro lodavano, ringraziavano, benedicevano il Signore, nonostante tutta la loro situazione. E che cosa è successo? È successo che a un certo punto un grande terremoto ha fatto sì che la prigione crollasse, le catene si spezzassero e loro potevano scappare, ma non sono scappati. A un tratto il carceriere che era lì, cosa ha fatto? Si stava per uccidere con la spada perché è impaurito, perché scappandone dei prigionieri la colpa ricadeva su di lui. Ma lui, loro gli hanno detto: Paolo, fermo, non ti fare del male, non ti fare del male, perché siamo tutti qui. Allora quest'uomo qui ha preso la luce, una volta che ha preso la luce ha visto che tutti erano lì e ha detto queste cose fantastiche.
Allora, il carceriere si svegliò, vedute le proprie porte grosse spalancate,
chiesto il lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: signori, che debbo fare per essere salvato? Ed egli dissero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia.
Semplice.
Che potenza! Dio ha dato a ognuno di noi qualcosa di importante e prezioso nelle nostre mani e nelle nostre vite affinché noi potessimo far conoscere alle persone che non conoscono Gesù la potenza di Dio, le meraviglie di Dio, le cose meravigliose che Dio fa, la trasformazione che Cristo, quando una volta entra nella nostra vita, fa nella nostra vita e la cambia, la gente la cambia, che siano bambini, adolescenti, giovani, persone anziane, persone che non credono, persone che tutti i giorni bestemmiano Dio. Chiesa, voi siete importanti. Chiesa, voi siete qualcosa di meraviglioso che Dio ha scelto per questo tempo, e tutte le volte lo dirò, per questo tempo, per questo periodo, affinché voi fate conoscere il regno fuori. È una cosa meravigliosa. Tenetevene conto, siete preziosi agli occhi di Dio. Fin da piccoli, come ci è stato detto anche tramite questa testimonianza di Salvatore. Io non sapevo cosa doveva dire, ma lo Spirito Santo stamattina ha collegato ogni cosa, dalla lode, se ci avete fatto caso ai canti che sono stati scelti, e Gianluca non sapeva niente, alla testimonianza, al messaggio, le cose che lo Spirito Santo vuole da ognuno di noi. Cose semplici, da raccontare ai fanciulli, agli adolescenti, ai giovani, a tutti, con la vostra semplicità. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo, leggete la parola ogni giorno, meditatela, chiedete allo Spirito Santo di farvi capire che cosa vuole che voi fate per Lui.
perché voi avete un potenziale, non ve lo scordate. Ognuno di voi ha un potenziale veramente fantastico. Che il Signore vi benedica, che il Signore vi incoraggi, che il Signore vi fortifichi, anche ora oggi, per questa nuova settimana. Anche se fa caldo, non mi interessa, io vado fuori e annuncio le parole di Dio. Davanti alle persone che sono stanche, travagliate, noi abbiamo la possibilità di raccontare le meraviglie che Dio ha fatto nella nostra vita. Che il Signore vi benedica. Amen.